Capitolo 13. Un altro aspetto di Esther. Nell'ultimo strano incontro col signor Dimmesdale, Esther era rimasta colpita dalle condizioni in cui l'aveva trovato ridotto. I suoi nervi parevano totalmente distrutti. La forza morale era avvilita e cangiata in una debolezza più che infantile, e strisciava a terra impotente, pur mentre le sue facoltà intellettuali serbavano il pristino vigore, o forse avevano acquistato un'energia morbosa che solo dal male fisico poteva essere sorta. Edotta com'era ad una serie di circostanze ignote a chi che sia, ella giunse facilmente a concludere come, oltre all'azione legittima della coscienza, un terribile ordigno fosse stato messo in moto e stesse tuttora operando in danno del benessere e della quiete del signor Dimmesdale. Memore di quanto fu un giorno quel misero essere rovinato, tutta l'anima sua si sentì commossa dal fremito di terrore con cui era ricorso a lei, alla donna Reietta, in cerca d'un sostegno contro il nemico scoperto istintivamente. Decise inoltre che egli aveva diritto a tutto l'aiuto che era in grado di dargli. Poco avvezza nel suo lungo isolamento dalla società a valutare le proprie nozioni di giusto ed ingiusto con misure che le erano estrinseche, Esther scoprì, o credé di scoprire, che nei confronti del sacerdote le incombeva una responsabilità alla quale non era tenuta verso nessun'altra persona, o quantomeno verso il mondo intero. I vincoli che l'avevano unita al resto del genere umano, vincoli di fiori o d'oro o di seta o di qualunque materiale diverso, erano stati tutti recisi. Qui invece era il vincolo ferreo del misfatto comune che né lui né lei potevano infrangere. A somiglianza ad ogni altro legame, questo portava seco i suoi obblighi. Ora Esther non occupava precisamente lo stesso posto in cui la scorgemmo durante il primo periodo della sua ignominia. Gli anni erano cominciati e finiti. Perla ne contava ormai 7. Sua madre, con la lettera scarlatta sfavillante sul petto nel ricamo fantastico, costituiva da lungo tempo un oggetto familiare agli occhi di tutti. Come suol darsi quando una persona si trova in un certo risalto al cospetto della comunità e al tempo stesso non interferisce negli interessi o nei vantaggi pubblici e privati, una specie di stima generale aveva finito per sorgere nei confronti di Esther. Torna a credito della natura umana il fatto che, quando non sia in gioco il suo egoismo, essa è più proclive ad amare che a odiare. L'odio, mediante processo tacito e graduale, si trasformerà addirittura in affetto, a meno che la metamorfosi non venga impedita da un'irritazione continuamente rinnovata del sentimento originale d'ostilità. Nel caso di Esther mancava l'irritazione come pure l'insofferenza. Ella non si ribellava al suo prossimo, ma ne sopportava i peggiori maltrattamenti senza lamentele. Non accampava nessuna pretesa in compenso di quanto pativa, non lo opprimeva ricercandone la simpatia. Inoltre, l'immacolata purezza della sua vita durante tutti quegli anni in cui era stata al bando nella sua onta, veniva computata largamente in suo favore, senza più nulla da perdere, ormai agli occhi del genere umano e senza più speranze o manifeste ambizioni di sorta. Doveva essere stato soltanto un genuino rispetto della virtù a ricondurla sul suo sentiero, cotesta povera creatura smarrita. Fu poi notato che Esther, mentre non rivendicava mai neppure il diritto più umile di partecipare ai privilegi del mondo, oltre quello di respirare l'aria di tutti e guadagnare il pane quotidiano per la piccola Perla e per sé con la costante fatica delle sue mani, era pronta a riconoscere la propria appartenenza all'umana famiglia ogni qualvolta si trattava di fare del bene. Nessuno più zelante di lei nel soddisfare tutte le richieste della miseria con i suoi scarsi mezzi, anche quando il povero dal cuore pieno di fiele ricambiava con uno scherno il cibo recato regolarmente alla sua porta o gli abiti confezionati per lui da dita capaci di ricamare il manto d'un sovrano. Nessuno più di Ester dava prova d'abnegazione quando una pestilenza infieriva sulla colonia. In tutte le calamità, invero, sia generali che particolari, la reietta dal mondo trovava subito il proprio posto. Non come ospite, ma come abitante legittima, entrava nella casa che era stata oscurata dalla sventura. Quasi il suo mesto crepuscolo fosse l'elemento in cui ella aveva il diritto di comunicare coi propri simili. Ivi la lettera ricamata mandava fiochi bagliori e nel suo raggio arcano era un conforto. Altrove l'impronta del peccato era la face votiva nella stanza del dolore. Aveva perfino mandato i suoi sprazzi, nell'amara ora estrema del paziente, oltre il limitare del tempo. Gli aveva mostrato dove mettere i passi, mentre la luce terrena si affievoliva rapidamente e prima che l'avesse raggiunto la luce futura. In tali emergenze, la natura di Ester si palesava calda e generosa, una fonte di tenerezza umana che appagava ogni vera necessità senza esaurirsi giammai. Il suo petto era un origliere reso tanto più soffice pel capo che ne aveva bisogno dal marchio della vergogna. Si era ordinata da sé medesima suora di carità, o per dir meglio, l'aveva ordinata la mano pesante del mondo, quando né il mondo né lei si aspettavano quel risultato. La lettera era il simbolo della sua vocazione. Tanta volontà di soccorrere si scopriva in quella donna, tanta efficienza e tanta simpatia, che molti ricusavano di dare alla scarlatta A maiuscola il suo significato originale. Dicevano che voleva dire abile. Così forte appariva Ester della forza muliebre. Solo la casa offuscata poteva albergarla. Quando tornava il sole, ella non c'era. La sua ombra si era dileguata oltre la soglia. L'ospite soccorritrice aveva tolto commiato senza darsi neppure un'occhiata alle spalle per raccogliere il pegno della riconoscenza, casomai ve ne fosse nei cuori di coloro che aveva servito con tanto zelo. Quando li incontrava in strada, non alzava mai la testa per riceverne il saluto. Se eran decisi a rivolgerle la parola, posava il dito sulla lettera scarlatta e procedeva. Questo era forse orgoglio, ma tanto simile all'umiltà, che esercitava sull'opinione pubblica tutto il leniente effetto di quest'ultima virtù. Il volgo è di tempra dispotica e quindi capace di negare la giustizia comune, qualora venga richiesta con troppa insistenza come un diritto, ma altrettanto spesso largisce qualcosa di più della giustizia se l'appello è rivolto, come ai despoti piace che sia, unicamente alla sua generosità. Interpretando il contegno di Ester come un appello di tal specie, la società era propensa a mostrare alla vittima d'un giorno un sembiante più benevolo di quant'essa poteva desiderare o forse meritarsi. I governanti e i saggi della comunità furono più lenti del popolo nel riconoscere l'influsso delle buone qualità di Ester. I pregiudizi che avevano in comune con esso erano rinforzati in costoro da una ferrea armatura d'argomentazioni che rendeva tanto più ardua la fatica d'espellerli. Di giorno in giorno, peraltro, le loro rughe rigide ed aspre si distendevano in qualcosa che nel debito corso degli anni avrebbe potuto diventare un'espressione quasi benigna. Lo stesso accadeva dei personaggi ragguardevoli, ai quali la posizione eminente affidava la tutela della morale pubblica. I semplici privati, frattanto, avevano completamente perdonato ad Ester la sua fragilità. Anzi, avevano cominciato addirittura a considerare la lettera scarlatta non come il segno di quell'unica colpa di cui ella aveva pagato un fio così lungo e tremendo, bensì delle buone azioni compiute in seguito. «Vedete quella donna con l'emblema ricamato?» chiedevano ai forestieri. «È la nostra Ester, la Ester di tutta la città, così buona coi poveri, così servizievole verso i malati, così consolante per gli afflitti. Poi, è vero, la tendenza della natura umana a dir sempre il peggio di sé quando esso si impersona nel prossimo li costringeva a sussurrare il fosco scandalo del passato. Fatto sta, non di meno, che agli occhi di quei medesimi che parlavano in tal modo, la lettera scarlata produceva l'effetto della croce sul petto d'una monaca. Conferiva a chi la portava una specie di santità che le permetteva d'aggirarsi impunemente tra pericoli d'ogni sorta. Se fosse capitata in mezzo ai ladri, essa l'avrebbe tutelata del pari. A detta d'una voce a cui molti prestarono fede, un giorno un indiano tirò la sua freccia contro il marchio e l'arma andò a segno, ma cadde a terra, lasciandola illesa. L'effetto del simbolo, o meglio della posizione nella società che esso indicava, sull'animo della stessa Esther, era strano e potente. Tutta la leggera e graziosa verdura della sua fibra era avvizzita ad opera di quel marchio arroventato e caduta molto tempo innanzi, lasciando un fusto nudo e scabro, che avrebbe potuto riuscir repugnante se ella avesse posseduto amici o compagni cui repugnare. Persino l'avvenenza della persona aveva subito un simile cambiamento. Lo si poteva ascrivere in parte alla studiata austerità del vestire e in parte al riserbo dei modi di lei. Un'altra triste trasformazione consisteva poi in questo, che la copiosa e lussureggiante capigliatura era stata recisa, ovvero completamente celata in una cuffia, talché non un sol riccio lucente ne sfuggiva oltre alla luce del sole. Sia a motivo di tutto ciò, sia ancora più d'un certo non so che, sembrava che sul viso di Esther non ci fosse più nulla dove l'amore potesse indugiare. Nulla nella persona di Esther, pur maestosa e statuaria, che la passione si sarebbe mai sognata di stringere nel suo abbraccio. Nulla sul seno di Esther da farne ancora il ricettacolo dell'affetto. Qualche attributo era scomparso in lei, la cui permanenza sarebbe stata essenziale a mantenerla donna. Questo è sovente il fato, e questa l'aspra metamorfosi del carattere e della persona muliebre, quando la donna ha affrontato e vissuto compiutamente un'esperienza di particolare severità. Se ella era tutta tenerezza, ne muore. Se sopravvive, la tenerezza verrà distrutta completamente in lei, ovvero, e lo stesso accadrà del suo sembiante, schiacciata a tanta profondità nel cuore da non poterne riaffiorare mai più. Quest'ultima è probabilmente la giusta teoria. Colei che un giorno fu donna e non lo è più, potrebbe tornare ad esserlo in qualsiasi momento, purché intervenisse il magico tocco a compiere la trasfigurazione. Vedremo se in seguito Esther fu toccata e trasfigurata in tal maniera. L'impressione di freddezza marmorea prodotta da Esther doveva si attribuire soprattutto alla circostanza che la sua vita era passata in gran misura dalla passione e dal sentimento al pensiero. Sola al mondo, sola, per quanto concerneva ogni forma di dipendenza dalla società e con la piccola perla da guidare e proteggere, sola e senza speranza di riacquistare il proprio posto, quand'anche non avesse sdegnato di stimarlo desiderabile, ella gettò via i frammenti d'una catena spezzata. La legge del mondo non era legge per la mente sua. Era cotesta a un'epoca in cui l'intelletto umano, emancipato di recente, aveva raggiunto un ambito più vasto ed attivo di quello conosciuto per tanti mai secoli. Uomini di spada avevano rovesciato nobili e sovrani. Uomini ancor più arditi avevano rovesciato e riassestato, non già materialmente, bensì entro la sfera della teoria, che era la loro dimora più reale, l'intero sistema degli antichi pregiudizi, cui andava connessa la maggior parte degli antichi principi. Esther si era imbevuta di quello spirito. Adottò una libertà di speculazione abbastanza comune oltreoceano, ma che i nostri padri, qualora ne fossero stati a conoscenza, avrebbero ritenuto una colpa ancor più mortale di quella stigmatizzata dalla lettera scarlatta. Nella sua casupola solitaria in riva al mare, la visitavano certi pensieri che non osavano entrare in nessun'altra abitazione della Nuova Inghilterra. Ospiti d'ombra, capaci di risultar pericolosi come altrettanti demoni per colei che li albergava, sol che fossero stati sorpresi in atto di bussare alla sua porta. Possiamo osservare come le persone dedite alle più audaci speculazioni si conformino sovente con la massima impassibilità alle norme esteriori del viver sociale. Ad esse basta il pensiero, senza che questo debba prender corpo nell'azione. Tale doveva essere il caso di Esther. Tuttavia, se la piccola perla non fosse venuta a lei dal mondo dello spirito, le cose avrebbero potuto andare diversamente. Allora, forse, ella sarebbe giunta fino a noi nella storia, dando la mano ad Anne Hutchinson, qual fondatrice d'una setta religiosa. Forse, a un dato momento del suo sviluppo, sarebbe stata una profetessa. Forse, anzi molto probabilmente, avrebbe subito la morte ad opera dei rigidi tribunali dell'epoca per aver tentato di minare le fondamenta dell'ordinamento puritano. Ma nell'educazione della sua bambina, l'entusiasmo di pensiero della madre ebbe qualcosa su cui sfogarsi. Nella persona della fanciulletta, la provvidenza aveva affidato alla custodia di Esther il germe e il fiore della donna da proteggere e coltivare in mezzo a uno stuolo di difficoltà. Tutto stava contro di lei, il mondo le era ostile. Nella natura della bambina si avvertiva qualcosa di sbagliato, che continuamente testimoniava com'ella fosse nata a sproposito, un'emanazione della colpevole passione materna, e che spesso spingeva Esther a chiedersi col cuore pieno d'amarezza se la nascita della povera creaturina fosse stata un bene o un male. La stessa desolata domanda, in vero, le si affacciava spesso alla mente nei confronti di tutto il suo sesso. Valeva la pena di accettare l'esistenza anche da parte delle più fortunate? Per ciò che si riferiva alla sua esistenza particolare, ella aveva deciso già da un pezzo in senso negativo e lasciato cadere la questione come risolta. Un'attitudine speculativa, sebbene possa mantener quieta la donna al pari dell'uomo, la rende tuttavia melanconica. Ella discerne forse davanti a sé un compito davvero disperato. Il primo passo dovrebbe consistere nell'abbattere l'intero sistema sociale per ricostruirlo affatto diverso. E poi bisognerebbe modificare essenzialmente la natura medesima dell'altro sesso o la sua lunga abitudine ereditaria che è divenuta una seconda natura prima che la donna potesse assumere quella che sembra una posizione giusta ed acconcia. Infine, ovviato ogni altro ostacolo, la donna non avrà modo d'avvantaggiarsi di queste riforme preliminari finché lei stessa non sarà passata per una metamorfosi ancor più straordinaria, nel corso della quale si scoprirà forse come l'eterea essenza in cui consiste la sua vita più vera sia evaporata del tutto. Una donna non viene mai a capo di problemi del genere mediante l'esercizio del pensiero. Non le è dato risolverli, oppure lo può in un sol caso. Quando il suo cuore prende il sopravvento, e allora essi scompaiono. Cosicché Esther, il cui cuore aveva smarrito il proprio palpito sano e regolare, errava senza una traccia nel buio labirinto della mente. Ora scansando un dirupo insormontabile, ora indietreggiando davanti a una fonda voragine. L'attorniava una scena lugubre e selvaggia, ove non c'era un asilo, un conforto. A volte un dubbio pauroso cercava di impadronirsi dell'anima sua, se non avrebbe fatto meglio a mandar subito in cielo la sua perla e ad andare ella stessa in quell'aldilà che l'eterna giustizia le riservava. la lettera scarlatta non aveva adempiuto il suo compito. Ora, peraltro, l'incontro con il reverendo Dimmesdale, la notte della sua veglia, le aveva fornito un nuovo tema di riflessione e presentato una meta il cui raggiungimento appariva degno di qualunque sforzo e sacrificio. Ella aveva assistito all'intensa disperazione in cui il sacerdote si dibatteva, o per dir meglio, aveva cessato di dibattersi. Capiva che egli era sull'orlo della follia, seppure non lo avesse già varcato. Impossibile dubitare che qualunque dolorosa efficacia potesse esistere nell'aculeo segreto del rimorso, un veleno più mortale v'era stato instillato dalla mano che proferiva il sollievo. Un nemico nascosto gli s'era tenuto costantemente al fianco nelle sembianze d'amico e di soccorritore, avvalendosi delle occasioni che così gli si offrivano per manomettere il delicato congegno della natura del signor Dimmesdale. Esther non poté fare a meno di chiedersi se in origine non ci fosse stata da parte sua una mancanza di sincerità, di lealtà, di coraggio, lasciando che il pastore venisse costretto in una situazione in cui si poteva presagire tanto male, ma non sperare in alcunché di propizio. La sua unica giustificazione consisteva nel fatto che ella non era riuscita a scoprire nessun mezzo di riscattarlo da una rovina più funesta di quella che aveva travolto lei stessa, se non accettando il progetto delle mentite spoglie di Roger Chillingworth. Sotto cotesto impulso, aveva fatto la propria scelta e adottato, come ora appariva, la soluzione più disgraziata del dilemma. Decise di rimediare al proprio errore, almeno fin dove era ancora possibile. Rafforzata da anni di duro e solenne cimento, non si sentiva oltre impari ad affrontare Roger Chillingworth, come in quella tal notte, allorquando, avvilita dalla sua colpa e resa quasi frenetica dall'ignominia troppo recente, aveva conversato con lui nella cella della prigione. Da quella volta era salita a un punto più alto del proprio cammino. Il vecchio, d'altro canto, aveva raggiunto un livello più prossimo al suo, forse anche al di sotto, ad opera della vendetta che si era abbassato ad ordire. Infine, Esther risolse di incontrare il marito d'un tempo ed adoperarsi con tutte le sue forze per il riscatto della vittima che egli aveva così manifestamente stretto nel proprio artiglio. L'occasione non si fece attendere a lungo. Un pomeriggio, mentre passeggiava con Perla in un luogo solitario della penisola, scorse il vecchio dottore con un paniere infilato nel braccio e munito d'un bastone, che procedeva curvo alla ricerca di radici ed erbe per confezionare i suoi farmaci.